come
il suggeritore Night Live.
Buonasera, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti al suggeritore Night Live. Ho lasciato la sigla un po' più lunga perché credo che abbiamo bisogno di un po' di pausa dopo questa giornata in cui giustamente insomma i colleghi si sono alternati al racconto di una scomparsa ingombrante come quella di Silvio Berlusconi, e quindi io ve ne parlerò pochissimo, solo un pensiero, per esempio come lui intendeva lo spettacolo e in particolare il teatro, un luogo che frequentava spesso. Insomma, una delle sue compagne è stata un'attrice teatrale importante, ma al di là di questo il Teatro Manzoni è stato per molto tempo anche un luogo da cui partivano tutta una serie di iniziative che avevano a che fare con la cultura ma anche molto con la politica. Insomma, tempio della piccola e media borghesia italiana, il regno del Visoncino, il Teatro Manzoni per 20 anni è stato insomma uno dei punti di riferimento della propaganda popolare di Silvio Berlusconi, anche se insomma il teatro è molto più antico e naturalmente ha una lunga tradizione. Adesso insomma le cose sono un po' diverse e sono passate di mano anche tutta una serie di responsabilità, ma insomma un commento su questo aspetto forse nella trasmissione di teatro Il Suggeritore Night Live, che quest'oggi è in forma di magazine, andava fatto. Per il momento invece chiudiamo l'argomento, lo riprenderemo certamente domani oppure nell'ultima edizione dell'informazione, ci pigliamo un momento di musica e poi torniamo con gli ospiti del Suggeritore Night Live di questa sera. Lester Bowie con questa sua versione di Smooth Operator per calmarci un pochino, per superare le facce che si sono susseguite per tutta la giornata in televisione, le voci, la spaventosa retorica che spesso accompagna in generale insomma scomparse di questo tipo, ma stavolta in maniera epocale. Quindi noi, come antidoto, parliamo d'altro, insomma, parliamo di cose a nostro avviso importanti. Ce ne andiamo idealmente a Pergine, dove fra un po' comincia l'edizione 2023 di questo importante festival che si svolge in un luogo particolare, dalla storia particolare, perché la direzione artistica è affidata in questa edizione a una compagnia che conosciamo bene, che apprezziamo molto e che è stata ospite nostra fin dalla prima ora, Babilonia Teatro. Allora siamo collegati con Enrico Castellani. Buonasera Enrico.
Buonasera, buonasera a te Ira, buonasera a tutti gli ascoltatori, molto piacere di essere con voi stasera.
Come va? Allora, siete già lì?
Non siamo, no. Andiamo e torniamo
venite.
In questo momento, esatto, non siamo ancora stabili a Pergine, ma ci andiamo più o meno quotidianamente perché ci sono già una serie di progetti avviati che lavorano anche in parte sulla città e quindi richiedono la nostra presenza. E però il festival inizierà il 1° di luglio e quindi da poco prima saremo lì anche noi, ovviamente, e aspettiamo più ascoltatori che vogliono venire, noi saremo contenti di accoglierli.
Allora, io stavo dicendo che, anche se ne parliamo tutti gli anni del festival, del Pergine Festival, così più esattamente lo dobbiamo definire, poi verremo allo specifico del programma che voi avete elaborato per questa edizione, però il Pergine Festival ha una storia, no? Che credo voi conosciate, insomma, bene.
Sì, ha una storia molto lunga perché fra un paio d'anni sarà il suo 50° anniversario ed è una storia che ha attraversato anche diverse declinazioni, nel senso che è nato come un festival molto popolare, è stato un festival che per un periodo si è occupato di lirica, è stato un festival che poi si è spostato più verso il contemporaneo e che negli ultimi anni è stato dedicato in particolare alle arti performative e quindi, come dire, molte facce ha avuto e mi auguro che anche molte altre possa continuare ad averne, perché crediamo che di sicuro sia importante dare un'identità ad un festival, ad un'iniziativa, ma allo stesso tempo che sia anche un pregio e un valore essere in grado di cambiare, di mutare e quindi di provare a mettersi in crisi.
Ma sì, ma anche perché si tratta, insomma, del più antico festival del Trentino, dove forse si era più abituati a manifestazioni di altro tipo, più legate, non so, alle tradizioni, all'enogastronomia, agli sport, alle attività naturalistiche. Comincia negli anni 70 e, come tu dicevi, di fatto aveva come base sostanzialmente la piazza del municipio, insomma,
certo.
Uno di quei festival, ce ne sono un po' in Italia, devo dire, in cui l'idea era quella di non dimenticarsi dei cittadini di un posto intanto che si fa un festival, cosa che invece in alcuni altri casi purtroppo accade, no? Poi c'è stata anche la città dei matti, no? Recentemente, in cui appunto si è arrivati ad occupare l'ex manicomio, era quello a cui mi riferivo. È un po' come succede qui a Milano al Pini, dove Radio Popolare ha appena fatto la sua 3 giorni di festa, un luogo, dice, insomma, che dove è transitata tanta sofferenza diventa invece un luogo, no, di cose belle che vengono proposte e condivise. Quindi questo è anche un altro elemento della storia del Pergine Festival. Veniamo al vostro festival, con cosa aprite?
Allora, il primo giorno, apertura del festival, ci sarà un progetto, intanto la mattina, che vuole coinvolgere idealmente un po' tutta quanta la cittadinanza, a partire dai bambini, e sarà un'azione di piazza. Noi abbiamo scelto quest'anno come immagine del festival un occhio di una persona anziana, quindi un occhio segnato anche dal passare del tempo, ed è un occhio che ha un segno, porta un segno colorato sotto l'occhio, con l'idea di non cancellarli questi segni, ma anzi di sottolinearli, di dargli colore e di dargli voce, e con l'idea che il vissuto di una persona sia qualcosa da condividere, sia in qualche modo poi un sapere che può essere trascritto sulla pagina o attraverso la lingua in parole per diventare parte della comunità. E questo grande occhio, la nostra idea, attraverso l'intervento di una figura storica del teatro per l'infanzia in Italia che si chiama Gianni Franceschini, è che questo occhio poi, attraverso i segni di tutti quanti i cittadini, possa diventare un grande occhio che riempie tutta quanta la piazza del municipio della città. E quindi questa è l'apertura il mattino, dopodiché ci sarà un progetto speciale che curiamo noi dedicato al festival e che sta sempre, come dire, in questa via e che vuole provare a mettere insieme diverse generazioni del teatro, perché faremo una lettura di un testo che ha vinto l'ultima edizione del premio Istrio Scritture di Scena e che si intitola Passaggio estivo con all'occhio che ascolta, di un giovane drammaturgo di 30 anni, Matteo Caniglia, e a dare voce alle sue parole saremo noi, sarò io in particolare, di Babilonia Teatri, insieme ad Ugo Pagliai, e insieme a noi ci sarà il coro della città di Pergine e il coro Genzianella, quindi, come dire, un lavoro che vuole provare a mettere insieme diverse generazioni del teatro e anche alcune parti della città. E poi ci sarà invece un altro spettacolo a cui teniamo molto, che si intitola Concerto, che è uno spettacolo di un autore portoghese che è partner di un progetto europeo di cui Pergine Festival è partner, appunto, dove lui ribalta completamente il piano della scena in teatro, ossia mette sul palcoscenico gli spettatori ad ascoltare e invece in platea, e quindi a diventare protagonisti, mm-hmm, saranno le voci che lui ha raccolto, ossia ci saranno 20 casse audio e quindi è un concerto per sole voci dove lui racconta le testimonianze di immigrati latinoamericani che arrivano in Spagna e in Portogallo e che raccontano come loro sono stati accolti, ed è molto potente quando loro raccontano di come quando gli spagnoli e i portoghesi sono arrivati a casa loro. E tutto questo è stato definito la scoperta dell'America. E loro dicono: ma voi non avete scoperto nulla, cioè noi stavamo lì, era casa nostra, cosa avete scoperto? Ma questo è soltanto ovviamente uno dei passaggi, però lo spettacolo è veramente interessante.
Insomma, ci sono una serie di nomi che abbiamo imparato a cui abbiamo imparato a voler bene, da Emma Dante ad Armando Punzo, Leone d'Oro quest'anno alla Biennale di Venezia, Alice alla Nera, abbiamo citato Ugo Pagliai, con cui si rinnova la collaborazione dopo quella che avete avuto, no? Con lui e Paola Gassman.
Certo.
Nelle scorse
per
stagioni.
Romeo e Giulietta, sì.
Esatto, per Romeo e Giulietta ci sarà Neri Marco Re, che se non sbaglio pedala in montagna, giusto?
Esattamente, sì. È un progetto anche questo molto particolare, che coinvolge di tre comuni, tre realtà della Valsugana, perché poi le tappe di questo trekking in bicicletta attraverso appunto le montagne, poi si concluderà ogni sera, una sera a Pergine Festival, un'altra sera ad Artesella e una terza sera al Parco di Levico, con dei concerti che attraversano in qualche modo la canzone d'autore italiana.
Mm-hmm. Sì, perché appunto per esempio c'è Vasco Brondi, ci sono appunto altri grandi protagonisti, c'è anche Paolo Rossi con il suo scorrettissimo Me, e poi abbiamo visto che ci sono un po' di emergenti, quelli di il cui nome magari invece non abbiamo quasi mai sentito, o comunque il pubblico magari li scoprirà.
Certo, sì, l'idea era proprio quella di creare un programma che potesse parlare anche a sensibilità diverse e che potesse dare spazio sicuramente a dei maestri della scena, a degli artisti già affermati e ad altri invece che in qualche modo ancora affermati non sono, ma che conosciamo personalmente e il cui lavoro per noi è di grande valore, e quindi eravamo assolutamente convinti che fosse importante dare loro spazio. E tra questi posso citare per esempio Miriam Selima Fiene insieme a Nicola Di Chio, che fanno un lavoro di teatro documentario molto interessante con uno spettacolo che si intitola Fuga dall'Egitto e che porta sul palcoscenico la testimonianza di alcuni artisti esuli dall'Egitto che se ne sono dovuti andare a causa della loro arte, delle loro idee. Miriam e Nicola sono stati in giro per l'Europa ad intervistarli e all'interno dello spettacolo ci sono queste testimonianze che loro hanno raccolte e filtrate attraverso un racconto che poi loro fanno invece direttamente sul palcoscenico di quello che è il loro vissuto di tutto questo. C'è Francesco Alberici, per sì, dire, che magari anche gli ascoltatori di Radio Popolare è possibile che abbiano già incontrato, sia con un suo spettacolo che con uno della sua compagnia, Frigo Produzioni, uno spettacolo molto intelligente, si chiama Tropicana, mm-hmm, racconta la storia del gruppo italiano quando ha scritto la canzone appunto con l'omonimo titolo Tropicana, e racconta di come sia una canzone che racconta di un'esplosione nucleare, in realtà quello che nell'immaginario collettivo è passato è che è una canzone leggera, e quindi in questo modo racconta di una superficialità con cui spesso e volentieri le parole vengono ascoltate, e quanto in realtà poi spesso e volentieri ci si fermi lì sulla superficie.
Insomma, l'ultima cosa che ti chiedo, so che ci sono invece alcune compagnie, voi tra l'altro, insomma, che proporranno nuovi lavori, gente che arriva insomma dalle vicinanze o dal Veneto o dal Trentino, quindi se vogliamo citare qualcuno di, diciamo, degli artisti che in qualche modo possono considerarsi di vicinanza, anche se ovviamente vanno in giro per tutta Italia, forse possiamo concludere così.
Ma sì, allora, un artista che lavora spesso in Veneto sono Businaro e Fortin, che presentano un progetto che debutta al festival e che si intitola 35040, che è il cap della città di residenza di Alessandro Businaro, e lui racconta attraverso questa forma spettacolo, che non è quella tradizionale da palcoscenico, e fa un racconto attraverso i quattro punti di vista dei membri di una famiglia, la sua, padre, madre e i due fratelli. Ognuno di loro racconta il punto di vista su un episodio soltanto ad una parte degli spettatori in luoghi separati, dopodiché fa incontrare tutti gli spettatori insieme, e sarà interessante vedere come ognuno degli spettatori assume come verità quella che gli è stata raccontata, e quanto in realtà poi i punti di vista spesso e volentieri facciano fatica ad incontrarsi, a mettersi in relazione, perché non c'è quella disponibilità a provare a capire anche lo sguardo dell'altro. Quindi attraverso un racconto molto personale, anche molto semplice, in realtà svela una serie di meccanismi del nostro vivere collettivo.
Allora, sembra un programma molto interessante, ci fa molto piacere che siate voi a dirigere il Vergine Festival quest'anno in Babilonia Teatri, teatro che ovviamente salutiamo, ringraziamo in attesa di vederli in quella circostanza. Il festival sarà dal 1 al 15 di luglio, ve lo diciamo con un po' d'anticipo, è una destinazione anche interessante, insomma, perché viene da altre parti d'Italia. Grazie ad Enrico Castellani, un saluto a tutti voi naturalmente.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori, e torno a dire, vi aspettiamo con piacere a Vergine per il festival.
A presto, ciao ciao.
Ciao. A presto, ciao ciao, buonasera. Let me introduce my Rocket 88. Yes, it's straight.
E lasciamo questo, che è un brano in realtà recentissimo degli Old Firemen and the Cruel Engineers, entrato nella nostra music library da poco. Sembra un brano di una settantina d'anni fa, ma è chiaramente un tributo. Noi invece ci spostiamo, o meglio ritorniamo a Milano, per parlarvi di una stagione che è stata recentemente presentata, la stagione 23-24 del Teatro Fontana di Milano, quello accanto alla chiesa di Santa Maria alla Fontana, con uno splendido chiostro che molti hanno scoperto proprio grazie anche all'attività del teatro. Ne parliamo con Gianluca Balestra, il presidente di Elsinor, sigla che insomma caratterizza le produzioni e l'attività del Teatro Fontana da tanti anni. Buonasera.
Buonasera, grazie per questo invito. Buonasera.
Allora, cominciamo insomma dal, di solito c'è sempre un po' un filo conduttore, una frase, uno slogan. Qual è quello di questa stagione che verrà?
Questo di questa stagione identifica un po' la passione per il nostro mestiere e soprattutto la passione anche degli spettatori che ne fruiscono, ed è brucia ancora. È un ardore che ci contraddistingue, che si declina in tutti i titoli che presenteremo in questa stagione, che parte da settembre, sempre nei chiostri, che ha da poco menzionato, fino a proseguire in sala da ottobre fino a giugno del 24.
Allora, sì, c'è la passione, naturalmente anche la contemporaneità, che è sempre stata un'attenzione del Teatro Fontana, che non è una sala del centro di Milano, ma è una sala che sta ormai in un quartiere estremamente vivace. Voi siete stati, insomma, la sala è stata una delle prime sale a vivacizzare quella parte di Milano. Noi cominciamo a guardare il vostro programma, cominciate in settembre proprio nei chiostri, giusto?
Esatto, presenteremo due lavori, In nome della madre di Henry De Luca, con Patrizia Punzo protagonista, e poi il secondo appuntamento che proponiamo nell'ambito delle celebrazioni testoriane nel centenario della nascita, ed è Sdisoré con Michele Maccagno alla regia di Gigi Dall'Aglio.
Ecco, il famoso,
sono i due appuntamenti en plein air.
Il famoso testo di Testori, non è ancora concluso il centenario, no? E quindi ovviamente Testori è presente in molte stagioni, anche in questa versione particolare. La stagione si apre dal 2 al 26 novembre con Chernobyl, no?
Esatto, è un'operazione ed è un testo originale firmato da Federico Bellini, ed è un momento molto importante per noi. È uno spettacolo che tra l'altro sarà in scena per quasi tutto il mese di novembre, e vogliamo naturalmente parlare, sicuramente ispirandoci alla tragedia di Chernobyl, ma vogliamo parlare del rapporto tra uomo e scienza, vogliamo parlare dell'oggi, delle rovine di una qualsiasi tragedia, e ci proveremo con questo spettacolo che ha la regia di Michele Sinisi.
Allora, Michele Sinisi, che da anni collabora con voi, tanto che ritorna anche in altre parti della stagione con altri suoi lavori. Ci sono dei ritorni, come per esempio Family, la Modern Music Comedy che abbiamo presentato anche qui da noi proprio in questa trasmissione nel nostro auditorium, con quella firmata da Gipo Gurrado, ma ci sono una serie di novità, quindi parliamo magari di quelle.
Beh, noi siamo coproduttori di due progetti a cui teniamo in particolar modo. Parliamo della Ferocia, spettacolo tratto dall'omonimo romanzo di Nicola La Gioia, per la firma di Enrico Quarto Mazzini, questo duo che si è affermato negli ultimi anni prepotentemente nell'ambito della contemporaneità. Un lavoro che noi presenteremo a Roma Europa Festival nel prossimo ottobre, e che contiamo di, diciamo, restituire al pubblico con la potenza, con questo affresco della contemporaneità, il rapporto tra potere e denaro che ci rappresenta. L'altro titolo è firmato da Marco Lorenzi, parliamo di Tous les oiseaux di Wajid Mouawad, per la prima volta rappresentato in Italia nella traduzione di Monica Capuani, un testo che in contemporanea al debutto che avverrà al Festival delle Colline Torinesi nel prossimo ottobre vedrà anche la pubblicazione del manoscritto. È un testo importante che racconta una vicenda se vogliamo, shakespeariana di questi contemporanei Romeo e Giulietta, e nel rapporto attraverso questo racconto parleremo ancora una volta del rapporto conflittuale fra il mondo arabo e il mondo israeliano attraverso l'occhio di Wajid Muawad.
Certo,
questi
sì,
sono due progetti molto rischiosi, ma rischiosi nel senso buono, perché vogliamo offrire davvero uno sguardo nuovo, apriamo delle finestre sul contemporaneo molto importanti, e sono due progetti a cui teniamo particolarmente, che condividiamo con altri colleghi, diciamo, della filiera creativa in Italia.
Ecco, poi vedo il ritorno di alcuni artisti consolidati, Andrea Cosentino con i suoi rimbambimenti, oppure c'è Gigi Gerzi con l'Edipo Colono, oppure Tindaro Granata che arriva con Poetica, no?
Sì, ispirato alla figura di Franco Erminio, questo è un progetto di Proxima Res, anch'esso a cui teniamo in particolarmente, Proxima Res che è stata una compagnia, un collettivo che ha avuto residenza qualche anno fa nel Teatro Fontana per mesi. Diciamo che questa stagione, io sono particolarmente legato alla proposta di questa stagione, perché siamo arrivati ad una summa importante di tutte le linee creative che possono identificare la nostra poetica, la nostra voglia di fare teatro, e questo lo facciamo condividendola in questa, con la comunità di artisti che con noi, diciamo, abitano questo luogo, non solo fisico, ma anche uno spazio mentale, uno spazio di condivisione e di affinità, soprattutto di affinità elettiva. Sono molto contento di questa stagione.
Allora, ci sono poi delle visite, diciamo, no? I teatri di Bari che arrivano in, sia nel progetto di cui abbiamo già parlato, perché ne fanno parte, sì, sia in Paolo Sorrentino, Vieni, devo dirti una cosa, di Giuseppe Scoditti, e poi c'è anche la piccola compagnia d'Ammacco, no? Che a marzo arriverà con Spezzato il cuore della bellezza, e che è un altro appuntamento da non perdere. Vogliamo
assolutamente, con una Serena Balivo, l'interprete preferita, l'interprete veramente la musa di D'Ammacco, una Serena Balivo quanto mai ispirata, è veramente un appuntamento imperdibile alla sua prima milanese.
Ci sono anche altre cose, ma vi invitiamo ad andare sul sito del Teatro Fontana di Milano, sui suoi social, dove trovate tutto quanto. Ci sono anche appuntamenti con la poesia, c'è Fontana Kids, che è tutto fatto per i giovanissimi. Ci sono due festival, il Festival di Danza Existere e il Festival Segnali, dedicato ai giovanissimi a sua volta. Tutto quanto lo trovate evidentemente, come vi dicevo, sul sito e sui social del Teatro Fontana, che è effettivamente un luogo prezioso che tenacemente, insomma, resiste a parlare di contemporaneità, quando, insomma, spesso e volentieri della contemporaneità parlare non è semplicissimo, specialmente in momenti come
grazie
questo.
Grazie per sottolinearlo, davvero, davvero grazie.
Grazie a voi. Allora,
è un'ambizione a cui, insomma, arriviamo quotidianamente con il nostro lavoro. Certo, tendiamo, perché ci rappresenta, ma rappresenta non solamente noi, non vogliamo essere ego riferiti, autoreferenziali, è un processo di condivisione, e devo dire che questo luogo, questo quartiere, questa zona di Milano ha, diciamo, molte fonti di ispirazione, e quindi speriamo che questo ardore di che caratterizzerà questa lunga carrellata da settembre a giugno possa essere, questo calore lo si possa propagare anche a tutti i nostri possibili utenti.
Bene, allora grazie naturalmente a Gianluca Balestra, presidente
grazie
di Elsinore, Fontana Teatro stagione 23-24, per avercela illustrata. A risentirci.
Grazie a voi. Arrivederci. Singing something they can't sing. I know it's lonely when you're saying something they ain't heard. Don't wanna share a mumbling word, but just follow me and we will learn that you can only be who you are.
turn to long nights. I don't take breaks. I don't buy the hype. We done made the way with no time to waste. There's no way to line. Stay place your wager. Bet on little buddy, betting safer. Melancholy, cool, calm behavior. Before the thunder rain stormed the pavement, I grew some wings that we could fly away with. Do the things that you cannot explain and find a way to get us out of maze. What we made of, on the cusp of doing something greater. Unafraid, been over all the underestimation. Don't get mad at your imagination. If it's real magic, you ain't gotta chase it.
You can only be who you are.
Allora, lasciamo Jon Baptiste, Be Who You Are, Real Magic. Questo è sempre il suggeritore Night Live, la nostra trasmissione di teatro settimanale che normalmente va in onda dall'Auditorium de Ventristratos con gli ospiti dal vivo, il pubblico in presenza. Noi però siamo non soltanto stati in qualche modo proiettati velocemente nella giornata politica particolare determinatasi per la scomparsa nelle prime ore del mattino di Silvio Berlusconi, che naturalmente ha determinato tutta una serie di approfondimenti e di notizie, noi lo ricordiamo e ne approfittiamo per ringraziare gli ascoltatori che sono con noi questa sera. Siamo reduci da una 3 giorni per noi molto felice, molto riuscita, all'ex ospedale psichiatrico Pini, la nostra festa annuale che si tiene sempre a metà giugno. È andata davvero molto molto bene, grazie anche alla vostra presenza. Erano molti gli spettacoli teatrali, da Elio De Capitani con il suo Frankenstein, ad Anna Gaia Marchioro con il suo Pourparlé, a Diego Piemontese con il suo spettacolo dedicato alle vicissitudini di un transgender del terzo millennio, allo spettacolo su Lidia Franceschi con Elisabetta Vergani, oppure a Generazione Disagio, che ha portato Dopodiché Stasera Mi Butto, il suo gioco interattivo e drammatico sulla generazione di mezzo, oppure ancora, insomma, vi abbiamo portato gli Slide Pistons e una serie di altri appuntamenti con autori, incontri politici, dibattiti, attività per bambini, tante cose. Poetry Slam, anche quello è andato veramente molto bene. Insomma, io dimentico sicuramente una serie di persone, un incontro con il direttore del Piccolo Teatro, un altro con Walter Fontana, con Hans Tuzzi, ricordo un po' quelli di cui mi sono occupata, ma ce ne sono state, sono stati veramente decine e decine di appuntamenti che i lavoratori, i giornalisti e le giornaliste di Radio Popolare hanno messo in campo per la festa, e voi non siete stati da meno, insomma siete stati con noi per 3 giorni. È stato veramente molto bello tornare al nostro solito formato, e come dicevo, appunto, lo spettacolo e il teatro fanno parte della festa di Radio Popolare e sono sempre molto partecipati, quindi ancora grazie. Invece, scusate, adesso vi parlo di qualcosa che accadrà tra breve alla Biennale Teatro di Venezia, che va a incominciare fra poco, il prossimo weekend. E proprio il 17 di giugno alle ore 12 a Ca' Giustiniani verrà consegnato il Leone d'Argento, quello d'oro va ad Armando Punzo, il regista, autore e coordinatore della compagnia della Fortezza di Volterra, compagnia composta dai detenuti di quel carcere, che hanno trasformato una cosa, un luogo insomma certamente non felice, in un'operazione guidati da Armando Punzo ormai da 30 anni che è di grande valore artistico. Grande valore artistico anche una compagnia belga, per l'esattezza una compagnia fiamminga, quella di FC Bergman, questo è il loro nome. Sono attivi dal primo decennio del 2000. Noi abbiamo parlato e porteranno ovviamente uno spettacolo anche alla Biennale di Venezia. Noi abbiamo parlato con uno dei componenti e fondatori, che è Thomas Verstraeten. Adesso lo sentirete in inglese, ma io ve lo traduco. Gli abbiamo chiesto proprio come si sono formati gli FC Bergman, di cui abbiamo recentemente visto al Festival Presente Indicativo, quello organizzato da Claudio Longhi al Piccolo Teatro l'estate passata, The Sheep Song, uno spettacolo veramente particolare, ma ne parlerà più avanti in questa intervista che vi facciamo sentire, Thomas Verstraeten.
It's a very long time ago already, so it's we started in 2007, so that's 16 years ago we started to form our company, and we were at a conservatory in Antwerp. There we were studying drama school, so it was a rather classical education.
Ecco, ci siamo formati nel 2007, quindi sì, quello è stato l'anno in cui ci siamo tutti incontrati, perché stavamo tutti studiando nell'ambito del conservatorio di Anversa, dove abbiamo però seguito un particolare corso di teatro. Era una impostazione piuttosto classica, che appunto puntava molto sui classici, considerati di fatto sacri, quasi intoccabili.
Text repertoire that is holy and that you have to start from there, and we wanted to start the other way around, so we started with a series of images, a series of big gestures to tell our stories. So we didn't start from a text from the beginning, and we decided to to work with imagery, to work very...
Al contrario di quello che insomma ci veniva insegnato secondo la tradizione, noi invece volevamo partire dalle immagini, da grandi gesti, da qualcosa che non fosse il testo scritto, e quindi abbiamo cominciato a lavorare proprio in questo modo, quasi in controtendenza.
Big gestures and big movements on stage, but we didn't have access to these big stages, to the classical theaters here in Antwerp. So we started site specifically, so outside of the...
E allora abbiamo cominciato ad elaborare quello che in fondo è ancora il nostro stile, quello di utilizzare grandi gesti, grandi movimenti anche in scena, anche se non avevamo accesso ai grandi palchi, ai grandi teatri di Anversa, quindi abbiamo cominciato a fare spettacoli site specific in luoghi non teatrali, come vecchie fabbriche, strade o altri edifici.
And we never expected that it would grow so big or so huge.
E come ci diceva Thomas Verstraeten, questa cosa ha avuto grande successo, prima ad Anversa, poi si è sparsa la voce, hanno cominciato a girare il loro paese, ad avere successo anche internazionale, e lui stesso dice, ancora stupito: non avrei mai immaginato che il nostro esperimento, questo nostro stare in controtendenza rispetto agli insegnamenti più classici, diciamo, di una scuola di teatro, avrebbe avuto un'eco così significativa. E io gli ho chiesto, qualche anno dopo, quando eravate già un po' più stabilizzati come compagnia, avete vinto uno dei primi importanti riconoscimenti internazionali con una vostra versione di un celebre spettacolo di Pinter. E allora vi domando, gli ho domandato insomma che cos'era e che particolare effetto aveva avuto quel homecoming di Pinter. Sentiamo che cosa ci ha risposto Thomas Verstraeten della compagnia FC Bergman.
Yeah, this Harold Pinter presentation was was one of the projects we did at school. It was in I think in our third grade that we were sitting at school, and yeah, we wanted to do something very messy and dirty with this performance. So we put this text in some kind of a an existing dialect which was almost hardly
In realtà è stato l'ultimo progetto che abbiamo fatto a scuola poco prima del diploma, poi è diventato un nostro spettacolo, l'abbiamo portato in giro e insomma noi avevamo preso il testo di Pinter e poi l'abbiamo collocato in linguisticamente trasferito in una specie di dialetto quasi incomprensibile, associandolo a delle attività e a dei gesti che a noi sembravano aderenti, significativi per quel testo e incredibilmente appunto abbiamo ottenuto una reazione importante anche dal punto di vista internazionale. Sentiamo ancora che cosa ci ha raccontato Thomas Verstraeten.
Yeah, that was the first time that we did opera, an opera production, which was very special.
Ecco, nel caso dei Pescatori di Perle, una celebre opera che abbiamo messo in scena qualche anno più avanti, era la prima volta che ci occupavamo del linguaggio dell'opera. Georges Bizet, l'opera ballet Vlaanderen, cioè delle Fiandre, e Béjart.
And as you maybe know, is that the performance it takes place as Bizet has written it on the shores of Sri Lanka, and we thought this kind of exotism was not so interesting anymore for us. So what we did is we created this performance in an elderly house.
Noi abbiamo deciso che l'ambientazione classica in cui era collocato questo capolavoro, che erano la zona dei Pescatori di Perle dello Sri Lanka, una spiaggia, non era più tanto interessante per noi. Abbiamo spostato tutto in una casa di riposo per anziani.
On one side of the turning stage there was this elderly house, but on the other side there was a big window that looked to the other side of the turning stage, and there we made like a massive wave that was on the point to collapse, you could say, and it was the
E quindi da un lato del palco c'era questa casa di riposo con tutti i suoi abitanti, ma dall'altra parte una grande vetrata dove abbiamo scenograficamente ricreato un'enorme ondata che sembrava sempre sul punto di fracassarsi fragorosamente sopra il resto del palco. Erano i ricordi degli occupanti, degli ospiti della casa di riposo.
This frozen image of a wave that starts to collapse.
Sì, un'immagine ghiacciata di una ondata che sta per crollare sugli anziani occupanti della casa di riposo con tutto il peso dei ricordi. Ecco, avete capito che tipo di operazioni fanno gli F.C. Bergman? Sentiamo ancora.
Yes, we're really happy that we could play thanks to the invitation of Claudio Longhi, which is the intendant of
Allora, Claudio Longhi, e ne siamo molto grati, ci ha invitati a fare The Sheep Song l'anno scorso da voi a Milano durante il festival Presente Indicativo. Ed è la storia sostanzialmente di una persona che vorrebbe essere una pecora. Meglio, scusate, una pecora che vorrebbe essere un essere umano. In scena ci sono delle vere pecore, un branco, un gregge di vere pecore. A un certo punto una di loro, che naturalmente insomma, non è una vera pecora, comincia a cercare di stare in piedi sulle zampe posteriori, come un essere umano. Una sorta di viaggio, di odissea, per cui questa pecora che diventa un essere umano scopre tutto quello che implica questa condizione.
It's a rather sad story because he never succeeds, so he becomes in the end in some kind of an in-between position. He does everything he can to become a human being. He learns language, he tries to make a baby, he tries to get a relationship.
Insomma, fa tutto quello che può fare, insomma, questa pecora, che è un maschio, per cercare di essere un umano. Cerca di farsi una famiglia, degli amici, impara le lingue, avere delle relazioni, ma non funziona.
Being an animal and being a human, and this tragic position, he ends the performance.
Ecco, e quindi finisce a essere una sorta di via di mezzo, di ibrido fra un essere umano e un animale, e finisce la performance in questa difficile condizione con un rimpianto per una condizione che forse non avrebbe mai dovuto abbandonare. Io aggiungo che lo spettacolo è uno spettacolo veramente surreale, a volte anche molto comico e per altri versi molto struggente, insomma uno stile inconfondibile. Infine abbiamo chiesto a Thomas Vertreten di F.C. Bergman, Leone d'Argento alla prossima Biennale di Venezia, qualcosa sullo spettacolo che proporranno proprio a Venezia, La Terra di Nod, che è Hetland Nod, è stato fatto nel 2015 e poi è stato presentato. È molto importante il luogo dove questo spettacolo viene realizzato e la relazione che il testo ha con il luogo, una cosa frequente per i Bergman, per gli F.C. Bergman.
Yeah, for this performance we created a 360 degrees copy of the museum of the Rubens Hall of the Museum of Fine Arts in Antwerp.
Dunque noi abbiamo ricreato per questa performance la sala principale del Museo di Belle Arti di Amsterdam.
Beautiful paintings of Rubens and Van Dyck and these famous Flemish painters.
Ecco, Van Dyck, Rubens, ci sono tanti quadri in questo museo di questi grandi maestri fiamminghi e quindi siamo ispirati a loro.
When we started to create the performance, we knew that we wanted to start from a space, so we wanted to tell the story of a space.
Quando abbiamo iniziato a scrivere e a preparare questo spettacolo, volevamo raccontare la storia di uno spazio, appunto.
In Antwerp, and we entered the Rubens Hall that we knew from these glory times when we were children, and that we visited several times.
Quindi siamo andati veramente al Museo di Belle Arti di Anversa siamo entrati in quella famosa sala dove c'erano tutti questi maestri, l'avevamo visto tante volte da ragazzi con le gite scolastiche, c'eravamo stati già.
They put the cloth, the fabric that was hanging against the wall down, they evacuated the paintings, they had to break out the door to get these paintings out because they were too big for the space or for the doors to leave. And so for us it hurt a lot to see this museum in this state of being. And then we thought maybe a museum or a space can also have a lifetime or can also have like.
Ed è capitato che quando ci siamo andati stavano restaurando quella sala e quindi avevano un sacco di problemi, avevano tolto la tappezzeria tradizionale, stavano spostando le tele ma alcune non passavano dalle porte, insomma una situazione particolare. E allora ci siamo interrogati e ci siamo detti forse anche un museo ha una durata di vita proprio come un essere umano.
Of disease, of dying. So really a space that has like some kind of a lifetime. And in this space we'll follow in the land of Nod, we'll follow a few characters who try to hide from the world outside. So they literally seek shelter in this museum, and we see the museum as a metaphorical space also as well.
E quello che succede però nel nostro spettacolo in cui abbiamo ricostruito questa ambientazione è che alcuni personaggi, i personaggi, trovano in questo museo una sorta di rifugio. Loro vogliono sfuggire dal mondo esterno e quindi è come se si nascondessero in questo museo.
But on the other hand also can escape from daily problems or the crises and wars that define our time nowadays. So that's what these main characters do. They enter this shelter to escape from the world outside, but in the end of course the world outside starts to.
E quindi quello che fanno questi personaggi è proprio questo: entrano in questo museo che peraltro ha anche i suoi problemi, come stavamo dicendo, cercano rifugio dal mondo esterno, in qualche modo un luogo sospeso dove tutte le crisi che ci sono fuori in qualche modo non possono entrare, ma naturalmente si può ben immaginare che a un certo punto il mondo esterno invece riesce ad entrarci. Quindi questa era una sommaria descrizione di Hetland Nod, La Terra di Nod, lo spettacolo che alla Biennale porteranno gli F.C. Bergman in occasione il prossimo 17 di giugno della consegna del premio che riceveranno il Leone d'Argento. Thank you. l'ultima parte del Suggeritore Night Live versione magazine di quest'oggi è dedicata al Elfo Puccini di Milano, teatro insomma con cui intercorrono rapporti affettuosi. Stiamo curando un'audioserie che abbiamo presentato qualche tempo fa con una serata insieme a Gianmarco Bacchi, dedicata ai 50 anni che il Teatro dell'Elfo compie proprio in questa stagione, e pochi giorni fa è stata presentata la nuova stagione, la 23-24, dal titolo Ampie Vedute. E allora vi facciamo ascoltare un estratto da quanto è stato detto. Sentite, sentirete Fiorenzo Grassi, Ferdinando Bruni, Elio De Capitani e così via, e vi possiamo dire che il progetto portante, diciamo, di questa stagione è il Re Lear. Sentiamo.
E benvenuti alla, alla presentazione della 51esima stagione del Teatro dell'Elfo. Lo dico con un certo orgoglio. Abbiamo già fatto la conferenza per i 50 anni, sono un momento importantissimo per questo teatro, per la compagine del Teatro dell'Elfo e per tutti quelli che oggi lavorano e creano in questo bellissimo luogo.
E Ampie Vedute sono quelle che ci permettono di guardare oltre i confini del nostro orticello, delle nostre consuetudini, della nostra comfort zone, come si dice, per cercare altre cose, ma anche le ampie vedute servono a vedere connessioni, a capire le connessioni fra le cose, anche magari connessioni inaspettate fra una cosa e l'altra. Quindi è un po' il simbolo dello stato d'animo in cui ci mettiamo quando costruiamo una stagione.
Quello che noi tendiamo a mantenere sempre ad un livello eccelso, mi permetto di dirlo io, è proprio la qualità della nostra produzione e di ciò che noi ospitiamo.
E infatti il nostro modo per mantenerla è fare debiti.
Facciamo debiti che paghiamo, non preoccupatevi.
Abbiamo fatto un mutuo di 1.240.000 euro per la produzione, che pagheremo in 70 mesi. Non si abbassa la qualità artistica, si fanno sacrifici per pagare il mutuo, come fanno le famiglie, no? Per comprarsi la casa.
Questo non lo dico solo perché lei oggi è il nostro rappresentante in un ente importante come la Regione, ma lo dico in generale perché il core business di un teatro è l'attività creativa, è quello dove bisognerebbe investire di più. Quindi il tema è proprio quello di irrobustire le risorse economiche che provengono anche in grande parte dal pubblico che paga il biglietto e dagli vari enti che, come la Regione, sostengono la nostra attività. So che lei sta facendo una battaglia molto importante per far sì che la sua direzione, il suo assessorato si riallinei rispetto ad un passato piuttosto routinier, chiamiamolo così, e che sicuramente avrà successo in questa sua campagna, e quindi nutro la speranza che tutto il mondo dello spettacolo e quindi ovviamente anche il nostro teatro.
Ecco, Fiorenzo Grassi, uno dei direttore organizzativo del Teatro dell'Elfo, si stava rivolgendo all'assessore alla cultura della Regione Lombardia presente.
Come protagonista, ma anche tutto il teatro, perché è un progetto molto importante.
Qui invece Ferdinando Bruni sta parlando del Re Lear.
Shakespeare, che metteremo in scena. E perché Re Lear? Perché abbiamo l'età per farlo, perché ci sembrava giusto proprio nella stagione, queste due stagioni a cavallo che sono le stagioni del nostro cinquantenario, affrontare un testo che parla del tempo che passa, del rapporto col tempo, parla del rapporto fra le generazioni, del pericolo che c'è a non assecondare il passaggio di questo tempo, a volersi aggrappare a un tempo che non c'è più, a un tempo passato, e invece a riconoscere quello che di prezioso c'è anche nel tempo, in un tempo più avanzato, un tempo che forse noi facciamo forse anche un po' più fatica a capire, ma lo sforzo per capirlo è fondamentale per non essere come l'ira alla fine qualcuno che il suo tempo lo usurpa o come essere dei sopravvissuti. Noi abbiamo il dovere, finché siamo qua, di stare attenti a quello che il nostro tempo ci propone. Il viaggio che Shakespeare fa fare a Lear è un viaggio durissimo, è un testo impietoso, prende un uomo di potere e lo mette in una serie di situazioni disperanti, ma è un viaggio verso l'essenza dell'uomo, senza le sovrastrutture, e anche per noi è una forma di meditazione sulla nostra vita, quella di affrontare questo testo, no? Capire quanto quello che ci stiamo trascinando degli anni passati è fondamentale, quanto invece è una zavorra di cui è meglio liberarsi per arrivare a un'essenza che è il lavoro poi dell'uomo, quello di trovare l'essenza di se stesso e del suo essere uomo all'interno della società degli uomini. Quindi è un tema, un momento fondamentale della nostra storia di teatro. Ci siamo sempre detti con Elio quando lo faremo, perché è tanto che ne parliamo, ne parliamo da quando non avevamo ancora l'età giusta né per affrontare la regia, quando lo faremo. Facciamo un patto: se io farò Lear, tu farai la regia, se tu farai la regia io farò Lear, ma è un progetto che nasce da un vecchio patto fra di noi, ed è un progetto che nasce come allora Lear, oltre a essere appunto tutto quello che ho detto, è anche un pezzo di teatro fortissimo, cioè non è solo una parabola che ci racconta la metafora dell'uomo, ma è proprio è qualcosa anche di teatralmente molto forte, molto coinvolgente, emozionante, a volte anche divertente. Abbiamo scoperto lavorandoci che c'è anche un'ironia all'interno di questa disperazione che è fondamentale dare. C'è un saggio bellissimo di Ian Cott che affianca Shakespeare a Beckett. Proprio per questo, proprio perché questo sguardo durissimo sugli esseri umani però arriva anche a dei margini di ironia e di autoironia. Quindi ci sono tante componenti dentro questo testo e dentro questo allestimento che stiamo affrontando passo dopo passo artigianalmente. Abbiamo cominciato con la traduzione, perché il proporre Shakespeare adesso pone un linguaggio. Quale pone un problema? Il problema del linguaggio, cioè cosa fare. Noi stiamo vedendo, anche nella stagione passata, abbiamo visto degli Shakespeare in scena in cui il linguaggio era manipolato anche violentemente. Io che ho fatto la traduzione, pensiamo che non sia necessario questo. Dentro il linguaggio di Shakespeare ci sono una serie di pesi e di equilibri che vanno appunto dall'ironia alla poesia, alla violenza, alla disperazione, vanno mantenuti. E scusate i termini, non sono due vaffanculo in più che ce lo rendono più vicino.
Allora, così Ferdinando Bruni, la presentazione della stagione 23-24, Ampie Vedute del Teatro Elfo Puccini di Milano. Poi ovviamente trovate tutto il programma della prossima stagione sui social, sul sito del Teatro Elfo Puccini. Noi ritorneremo ovviamente sui singoli appuntamenti come facciamo sempre. Il suggeritore finisce qui, noi ritorniamo lunedì prossimo in presenza, in auditorium, con gli ospiti, con la musica. Non mancate e venite a trovarci. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci presto.